continuiamo a cogliere la profezia di Ezechiele. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Ecco, questa è la promessa di Dio. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. In questo modo Dio vuole completare la ricostruzione dell'uomo che già nel paradiso terrestre è diventato peccatore, cioè ha voltato le spalle a Dio e si è rovinato la vita, si è rovinato i rapporti con gli altri, si è rovinato o impedito, ostacolato la capacità di formare una società sana e serena e armoniosa. E allora l'uomo aveva bisogno di essere nuovamente ricostruito, riformato, rinnovato. E in tal modo Dio, come diceva nei versetti precedenti, santifica il suo nome. Quando la sua opera è bella, allora il suo nome è santificato. Se la sua opera viene rovinata, il suo nome è profanato. Ecco perché, come aveva detto più volte, che è per amore del suo nome, per santificare il suo nome, che vuole rinnovare l'uomo e l'umanità, radunare il popolo, purificarlo, ma questo non è abbastanza. Non basta che il popolo e in esso le singole persone siano purificate. Essere purificati vuol dire essere soltanto a metà strada, ma alla metà strada manca ancora tutto. Chi è a metà strada non è ancora arrivato alla meta. È un po', possiamo comprendere, guardando a quello che è successo al giovane ricco che è corso ad incontrare Gesù. Quel giovane era uno a cui si può dire non mancava la giustizia, era uno che non peccava perché osservava tutti i comandamenti. Come mai corre a incontrare Gesù? Perché benché fosse uno che non pecca, si è accorto che gli mancava la vita e corre da Gesù per chiedere cosa devo fare per avere la vita. Perché il non peccare, l'essere senza peccato, non è ancora vivere. Non so se si può fare uno sproposito, quasi un paradosso. Anche l'animale è senza peccato. Ma com'è la vita dell'animale? Allora anche l'uomo, se è solo senza peccato, non ha ancora la vita. La vita, chiamiamola, come l'ha chiamata quel giovane, vita eterna. Anche Gesù la chiamava vita eterna. È un aggettivo per dire quello che non siamo capaci di dire, perché è la vita di Dio in noi. Ecco che allora Dio vuol dare il suo spirito all'uomo, al suo popolo, all'umanità. Lo spirito che è annunciato da Isaia per il servo di Yahweh, il servo del Signore, annunciato da Ezechiele per il popolo radunato e purificato, annunciato da Gioele per tutti, annunciato a Maria per dare un senso concreto e nuovo alla sua vita, per dare alla vita di Maria un nuovo contenuto, possiamo dire, una novità completa. È sceso su Gesù per avere un posto a cui tutti possano attingere. Venga a me chi ha sete, ricordate. Quindi Gesù è la sorgente, il rubinetto, a cui tutti possono andare per ricevere lo Spirito. Venga a me e beva chi crede in me. E poi dal suo grembo sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Gesù l'ha promesso ai suoi discepoli, non solo a chi lo accoglie. A chi accoglie Gesù è promesso lo Spirito. Lo avrebbero ricevuto i credenti in Lui, appunto questo passo di Giovanni 7,37. Durante l'ultima cena Gesù annunciava il Paraclito, che il mondo non può ricevere, ma i suoi discepoli sì, perché i suoi discepoli vivono a stretto contatto con Lui e quindi ricevono quello che esce da Lui, da Gesù. Lo Spirito della verità che il Padre manderà nel mio nome. Viene dal Padre lo Spirito, ma nel nome di Gesù. Anche il Padre lo dà agli uomini, non direttamente, ma attraverso Gesù. Che io vi manderò dal Padre. Se non me ne vado, non verrà a voi. Questo è un po' una novità per noi. Come mai Gesù deve andarsene? È perché se c'è Gesù, noi corriamo a Lui e siamo, come dire, godiamo di vederlo, di sentirlo e cerchiamo questa gioia di vedere Gesù. La gioia di sentirlo. Quando cerchi la gioia vuol dire che pensi a te stesso, che sei orientato a te. E questo non è... Lo Spirito Santo è donare tutto, donarsi del tutto. Quindi quando uno cerca qualcosa per sé, anche solo, o anche questa grande gioia di vedere, di udire, di sentire, di percepire la presenza di Gesù, vuol dire che si rimane orientati o in qualche modo ancora fermi a se stessi. E allora lo Spirito Santo non trova posto, non può entrare. Bisogna che noi non vediamo più nulla e possiamo dire: io mi dono a te, Gesù, dovunque tu sei. Anche se non ti vedo, non ti sento, non percepisco la tua presenza, eccomi. E lì è già lo Spirito Santo che agisce. Vi guiderà alla verità tutta intera. Prenderà del mio e ve lo darà. Ecco, lo Spirito Santo proprio prende da Gesù, che è la vita piena, perfetta, divina, è Dio stesso. Quindi lo Spirito Santo prende da Dio per dare a noi. Vuole proprio o realizza la nostra divinizzazione. Noi in Occidente ci siamo abituati a dire la nostra santificazione. Gli orientali hanno un po' meno pudore e dicono divinizzazione. La divinizzazione dell'uomo. Beh, è la stessa cosa alla fin fine se pensiamo al significato delle parole santo o divino, siamo lì. Lo Spirito Santo realizza la nostra divinizzazione, pensate un po'. Quindi ci vuole e come, altrimenti l'uomo è incompleto. La creazione, anche non fosse stata rovinata dal peccato, sarebbe ugualmente incompleta la creazione dell'uomo se non avesse lo Spirito di Dio. È un passaggio che va oltre la creazione. Lo Spirito di Dio non è creato e quindi il suo venire in noi non può dipendere dalla creazione, ma da quest'ulteriore dono che il Padre ci fa attraverso Gesù, il suo soffio che viene in noi. Poi ancora vediamo che lo Spirito è l'anima, possiamo dire così, della preghiera di Gesù. Gesù prega nell'ultima cena con i suoi discepoli una lunga preghiera, almeno San Giovanni ce la trasmette così. Forse lì Giovanni ha raccolto anche altre preghiere di Gesù che ha sentito e che in altri punti del Vangelo ha pensato bene non riferire. Comunque non sappiamo, ma lì è una lunga, non è lunga, la preghiera di Gesù continua, dura ancora, ma comunque per le nostre capacità di memorizzazione è lunga la preghiera di Gesù quando dice Padre è giunta l'ora, ricordate. Non nomina mai Gesù in quella preghiera lo Spirito Santo, sempre soltanto il Padre. Ma lo Spirito Santo non è assente, anzi, è l'anima di quella preghiera, è proprio quell'amore che Gesù rivolge al Padre, è la vita di Dio, lo Spirito di Dio. E poi ancora è presente lo Spirito dentro quelle frasi che Gesù dice quando desidera e chiede al Padre per i discepoli siano uno, siano perfetti nell'unità. Gesù, dicendo questo suo desiderio, questa sua volontà, questa richiesta al Padre, dice che vuole che i discepoli ricevano lo Spirito Santo, perché è Lui che li unisce. È Lui spirito di comunione, spirito di unità. Quando dice siano con me dove sono io, chiede per loro lo Spirito Santo, perché senza Spirito Santo non è possibile essere con Gesù. Dove è Gesù? Dove è Gesù? Lo sappiamo? È sulla croce, è nel sepolcro, è nascosto nei cieli. Quindi siano con me sulla croce. Siano con me nel silenzio del sepolcro, siano con me nascosti nei cieli. L'amore del Padre sia in essi e io in loro. E l'amore del Padre che cos'è se non proprio lo Spirito Santo? Quindi anche se Gesù non lo nomina, è lo Spirito che lo fa parlare e che guida i suoi desideri. E che entra negli orecchi dei discepoli e li rende capaci di ascoltare e di accogliere e di far propria la preghiera di Gesù. E poi Gesù risorto compie finalmente la profezia di Ezechiele. Ricevete lo Spirito Santo. lo dice, soffiando su di loro, ricevete lo Spirito Santo. Ecco, nell'umanità ha cominciato a entrare la perfezione, il perfezionamento, il completamento dell'uomo con lo Spirito Santo. E quando è venuto nella Pentecoste, lo Spirito Santo ha voluto cominciare a inondare tutto il mondo, cominciando a far arrivare e a gustare la parola, il nome di Gesù a tutti, agli abitanti di Gerusalemme e ai rappresentanti di tutti i popoli che erano lì presenti e radunati. Perché appunto quando lo Spirito viene, rende ancora più o perfeziona quel radunarsi di tutti i popoli, o da tutti i popoli. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra. Ma persone che si radunano non sono capaci di stare insieme. Non dura molto quel radunarsi finché non entra in loro lo Spirito nuovo, lo Spirito di Dio, che è Spirito di comunione. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Quella purificazione non dura molto se non arriva lo Spirito di Dio dentro quei cuori purificati. Quindi la venuta dello Spirito Santo è il completamento dell'uomo, è il completamento dei popoli ed è la forza perché il popolo stia unito. Il popolo in questo momento, popolo di Gesù, non più popolo di Israele, ma il popolo di Gesù, radunato da Lui, raccolto attorno al suo nome e nel suo nome. Lo Spirito Santo unisce i popoli, come abbiamo sentito negli Atti degli Apostoli, che udivano tutti le stesse cose, udivano tutti le grandi opere di Dio. E quindi, finalmente, quando sentono le grandi opere di Dio, hanno nel cuore le stesse cose, lo stesso ringraziamento e lo stesso desiderio di realizzare la volontà di Dio. E lo Spirito poi viene ancora per unire i peccatori al popolo di Dio. È venuto nella vita di Saulo sulla strada di Damasco. È venuto e attraverso il nome di Gesù ha portato quell'uomo persecutore e violento, lo ha portato a unirlo alla sua Chiesa. Ecco, lo Spirito Santo quindi realizza questo radunarsi e la purificazione. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Ma queste parole Gesù le dice dopo aver soffiato lo Spirito sugli Apostoli, perché altrimenti non lo possono, non sanno farlo, non ci riescono. Nessuno riesce a perdonare a nessuno se non perché ha lo Spirito di Dio dentro di sé. Quando uno riesce a perdonare è perché ha già ricevuto lo Spirito di Dio, che è l'unico che perdona. E poi lo Spirito Santo unisce a Dio e unisce gli uomini tra di loro. Unisce a Dio perché dentro, dal segreto dei cuori, grida Abba. E questo grido fa sì che Dio si sente chiamato in causa e corre a vedere chi lo chiama. Ricordate, Adamo non è stato capace di chiamare Dio quando ha cominciato a soffrire la paura e la solitudine per il suo peccato. Non è stato capace, è stato Dio a volerlo chiamare, ma lui non è stato capace. Quando l'uomo comincia a chiamare a Dio e a gridare Abba, con qualunque tono lo possa chiamare, possa pronunciare questa parola, ecco l'unità dell'uomo con Dio è incominciata. E allora l'uomo è anche capace di dire: Gesù è il Signore, come ci ha detto oggi Pentecoste San Paolo. Gesù è il Signore. Anche questa parola è opera, è grazia, è dono, è forza, è testimonianza dello Spirito Santo, presente dentro a quella volontà e dentro a quella anima che dice questa parola. L'Apostolo ci dice altre cose belle. Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, quindi non solo la nostra anima, persino la nostra materialità, il nostro corpo, quel corpo che ci fa essere diversi gli uni dagli altri, quel corpo che ci fa unici al mondo, è tempio dello Spirito Santo. Allora, come dobbiamo amare il nostro corpo e anche curarlo? Qualcuno direbbe persino abbellirlo, metterci intorno i fiori. C'è un modo di abbellire santo, c'è un modo di abbellire che non è abbellire, che è deturpare. Ma questo dipende poi dalla sensibilità e dalla maturazione di ciascuno. Il vostro corpo è tempio. Allora, se è così, ecco che la nostra attenzione va a mantenerlo, il nostro corpo, purificato, perché non sia un recipiente che accoglie lo Spirito di Dio così puro nell'impurità, in modo che lo Spirito Santo debba mescolarsi con le nostre iniquità. Allora il nostro corpo, se è tempio dello Spirito Santo, lo mettiamo spesso sotto l'acqua che viene da Gesù per purificarlo. Lo Spirito abita in voi, anche l'Apostolo ce lo dice tante volte, e quindi noi siamo contenti. Se sappiamo che lo Spirito di Dio, quello Spirito che unisce i popoli, quello Spirito che sa parlare a tutti in tutte le lingue, quello Spirito che dà amore, che dà gioia, che dà pace, se quello Spirito è in noi, come possiamo non essere contenti? E allora vi ricorderete di sicuro quello che continua a dire, prende tutte le occasioni, il nostro Papa Francesco, che il cristiano non è un pipistrello e che un cristiano non ha la faccia da funerale, che un cristiano deve dar testimonianza al suo Signore e a quello Spirito che porta dentro di sé e che ci unisce poi anche in un solo corpo. E qui si potrebbe poi continuare quante cose ci dicono gli Apostoli. Ci dice San Paolo di quest'unità dell'unico corpo e di tutti i carismi che vengono dati perché quest'unità diventi sempre più vera e perfetta. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, porrò il mio spirito dentro di voi, vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Che meraviglia! Ringraziamo il Padre che ha promesso, ringraziamo Gesù perché attraverso di Lui si è realizzato, e apriamo il cuore per lasciarci cambiare. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.